Sì, Marco, condivido il fatto che dici di Donnarumma, non puoi dare questi soldi, ma nessuno calciatore. Però poi te non glieli dai, lo mandi via e poi vai da un altro glieli dà. E allora bisogna trovarsi d'accordo, bisogna fare il tetto salariale. Cioè, se io non reputo di non dargli 12 milioni, perché mi sembra in questi momenti una cifra folle, ed è folle, io lo mando via, ma poi se mi va al PSG e con gli scamutage, con gli sponsor inventati, saltato il fair finanziario e li danno, glieli danno, allora non cambia nulla. Allora c'è sempre il solito discorso, chi ci rimette?
Allora, questo era un messaggio del nostro ascoltatore al 331-8200-213, c'è già prontissimo il collegamento, Cinzia.
Diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario, ben trovato. Mario?
Non lo sentiamo.
Abbiamo un momento che non lo sentiamo, direttore. Allora, intanto voglio rispondere a un nostro amico dicendo: non ho capito il messaggio.
Di Vlaovic?
Magari... No, ci spiega, gli ospiti di Maracanã sono sacri, mi raccomando.
Eh sì, cioè, tocca.
Sì, 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 no, cioè, no, però non capivo la finalità del messaggio. Ma gli ospiti in genere sono sempre sacri. Quando viene qualcuno a trovarti, sono ospiti e quindi vanno trattati bene. C'è un altro messaggio, vai.
Ragazzi, però il problema di base è un altro. Cioè, quando la Juventus fallisce per 5 anni di fila, o il Milan fallisce per 8 anni di fila, si aprono un ventaglio, secondo me, di possibilità che il tifoso non riesce ad accettare. Cioè, in Italia il fallimento di risultati sportivi non è accettabile, cioè allora, viene visto come la morte.
Fermiamoci, questo è uno spunto.
No, è vero.
Me lo voglio
però
sentire anche.
Andrebbe accettato.
No, andrebbe accettato, però questo è uno spunto che voglio proporre anche al direttore. Vai.
E sì, diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti.
Ciao,
buon
Mario.
Pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Mario, allora voglio partire da questo messaggio audio che ci è arrivato del fallimento sportivo che in Italia viene non viene accettato. Che ne pensi, Mario? Voglio sentire un po' il tuo pensiero, no? Si faceva un confronto per uscire del discorso cultura e sportivo, o meno il nostro ascoltatore ci pone questo quesito.
Il fallimento che intendete, un brutto risultato o un fallimento reale?
Ma un fallimento credo di brutto risultato,
sì,
si parlava, cioè sì. Quando non si vince
per cinque anni non vince la Juventus,
allora,
si riferiva
per esempio,
però
lui si riferiva alla Juventus, come magari altre squadre, i club importanti che non vincono, qui viene vissuto come un fallimento.
Sì, dai, voglio dire, perdere non fa mai bene, non aiuta, però si perde ogni domenica. Cioè, onestamente non conosco il contesto di questa frase. Cioè, voi dite, l'ascoltatore dice che non vincendo in Europa la Juventus ha provato a fare la Superlega? È questo il senso del discorso?
No, risulava dal discorso della Superlega, era un discorso di costruire, si parlava di riduzione dei costi, ecco, cerchiamo di riassumerla bene, riduzione dei costi, quindi ridurre i costi.
Ma la Juve non c'entra, cioè, è una delle 50 che decide, l'aumento dei costi non dipende da una squadra, dipende da una concorrenza. Per cui per avere un giocatore c'è un'asta continua che alza il prezzo, che alza il prezzo del cartellino e il prezzo dell'ingaggio.
Sì, sì.
Questo è vero. Però voglio dire, accettare la sconfitta è talmente normale che si rigioca ogni settimana, anzi si gioca anche 3 volte a settimana. Questo che non.
È quello il bello del calcio, che ti fa dimenticare la sconfitta precedente perché c'hai un'altra opportunità subito.
Mettiamola così.
Sì.
Mettiamola così. Mario, invece voglio, prima di andare un po' di cose di campo, voglio chiederti, abbiamo assistito al grande bluff, che cosa è successo in queste ore? Abbiamo sentito da domenica notte che noi ci siamo salutati.
Sì, per esempio Vigorito l'ha definito un golpe che non è riuscito, la Superlega.
Bluff, golpe, Mario.
Sì, l'ho definito anch'io, un golpe che non è riuscito. Secondo me sarà interessante capire anche quello che succede adesso, perché non si può fare un golpe e poi dice vabbè, abbiamo sbagliato. Qui c'è stata gente che lavorava nell'esecutivo della Lega, nell'esecutivo dell'UEFA e nello stesso momento lavorava, lavorava contro questo sistema. Non è che uno dice, non mi sembrerebbe veramente inusuale fare un'intervista e dire non avete capito, ci siamo sbagliati. Tu hai tramato contro la tua organizzazione. L'hai fatto per mesi e mesi, e tramando contro l'associazione a cui sei affiliato e quindi a cui devi una disciplina. Lo devi così proprio per correttezza. Hai anche, mentre trattavi l'ingresso dei fondi che avrebbero portato soldi e li votavi no, li hai costretti a non entrare, hai aiutato la situazione a fallire, diciamo meglio. Insomma, mi sembrano tutte cose difficilmente perdonabili, che non si possa far finta non sia successo niente. Qui ci vuole un obolo che sia simbolico, che sia qualcosa, ma qualcosa ci deve essere, perché non è stato un gioco, non è stato uno scherzo, qui si è minacciato di far saltare tutto. Non voglio fare esempi sbagliati, quindi mi taccio, ma insomma è una cosa, non è più lo stesso rapporto.
Certo, è cambiato, è chiaro.
Non è più lo stesso rapporto, è cambiato profondamente ed è cambiato a senso unico. Tu hai cercato di
sabotare tutto. No, ma adesso non c'è più credibilità nella persona, non solo
o
di Agnelli,
nelle
persone, infatti stanno dicendo non solo di Agnelli, ma anche Marotta, Scaroni, che comunque hanno delle cariche.
Secondo me sì.
Le avranno ancora.
Non, onestamente, io non, personalmente non le trovo compatibili.
Certo. Sì, molti hanno chiesto le dimissioni. Adesso vediamo. Poi ieri circolava la voce delle dimissioni di Agnelli, poi smentita. Lui terrà ancora questa carica?
Non so, per esempio, cioè, tutto il silenzio di Lapo il Can. Comunque va bene, è andata così, però ci vuole un gesto, un segno, che non si può fare quello che ci pare, e che se si fa quello che ci pare c'è da pagare un pegno.
Vedremo.
Sì. Vediamo un po'. Sì. Quello che potrà succedere. Ma questo, Mario, ti aspetti qualcosa anche a livello UEFA, oltre che a livello interno?
Beh, certamente, cioè, tu sei un tesserato, se io sono un tesserato e sfascio, cioè vado in un club di che ne so, di golf, dove peraltro non sono mai entrato, ma sfascio una stanza, me la fanno pagare, come minimo. Qui sono successe cose che non sono andate in porto per una grande reazione popolare. Non si tratta di vendetta, vorrei spiegare questo. Io sarei allibito. Cioè, qui è stato commesso qualcosa di forte, di grande. E non si può dire, vabbè, scusate, non avete capito, siete voi il calcio vecchio, arrivederci, grazie. Sì, ecco. Non può finire così.
No.
Andiamo a leggere un po' di messaggi.
Sì,
se l'avesse
tanti,
fatto chiunque di noi, saremmo stati bannati a vita dal mondo del calcio, ma siccome si parla dei patroni dell'Italia, faranno tutti finta di niente, viva il parroco.
Beh, aspettiamo a dirlo.
Poi, il fallimento europeo delle italiane in Champions è soprattutto dovuto al gioco che pratichiamo. Solo Roma, Napoli e Atalanta sono europee, come impongono il gioco. Un abbraccio immenso al carissimo direttore Sconcerti, che stimo molto, Vittorio da Castellammare di Stabia.
Grazie.
Poi ancora Mario, per questo buon pomeriggio ragazzi, volevo chiedere al direttore che ne pensa di questa mia riflessione. Uno dei problemi del calcio è che la UEFA e le federazioni da organo regolatori sono diventati e sono sempre stati organi osservatori e non hanno mai attuato come dovevano diciamo il loro regolamento. Arian.
Ma cioè, che anche l'UEFA sia, sia naturalmente una un'azienda che cerca il business, su questo mi sembra che ci siano pochi dubbi, ma io giudicherei le cose una per una, perché se no se le mettiamo insieme rischiamo di fare solo confusione. Comunque sia, credo che tutto questo debba aiutare i capi delle singole federazioni a costruire un modello di calcio migliore. Questo sì, per esempio, sono abbastanza colpito dal silenzio della Federazione Italiana. Mi sembra francamente inopportuno.
Domanda ancora per il direttore Sconcerti, però audio. Okay. Cinzia, prendiamo 331 8200213.
Ciao ragazzi, volevo domandare al dottor Sconcerti se non si è rimasto sorpreso, diciamo, dall'impreparazione di Agnelli e Florentino Perez, nel senso che dei manager di quel livello ci si dovrebbe auspicare che siano maggiormente preparati e abbiano una lungimiranza di tipo diverso, nel senso se decidono di fare una scelta di questo genere, come una rivoluzione del calcio mondiale, si presume che abbiano anche previsto quali potessero essere le conseguenze.
Mario. Sono d'accordo. Sì, in effetti sono rimasto abbastanza sorpreso. Ma a chi mi chiedeva subito dopo che era accaduto, ancora lunedì, io ho detto che secondo me, perché qui si va a forza di opinioni, i dati di fatto non sono molti. Che secondo me era un gesto, quello di scegliere la Superlega era un gesto abbastanza disperato, era un gesto di disperazione, non era di pura progettualità. Adesso bisognerà vedere come gestire questa disperazione. Io penso, per andare oltre e cercare di trovare un tetto a questa casa, a quello che sta succedendo, io credo che sarebbe corretto, cioè, faccio due esempi storici che secondo me che mi hanno sempre colpito molto. Quando finì il fascismo, Togliatti, ministro della giustizia, condonò a tutta la pubblica amministrazione, che era chiaramente fascista, perché non, per la continuità, perché non si poteva fare a meno della pubblica amministrazione e di quei tanti impiegati che erano stati fascisti. Molto di più, ancora di più, cioè dette importanza alla continuità, alla necessità di andare avanti, lo fece Adenauer, presidente della Germania, il quale fece la stessa cosa di Togliatti, cioè perdonò tutta la pubblica amministrazione nazista. Io credo che, evitando il paragone tra Agnelli e il nazismo, che non è quello che mi interessa, nel senso mi interessa la necessità di continuare, di andare avanti. Cioè ci sono stati casi molto più gravi in cui ha vinto la necessità di andare avanti. Io credo che anche questo sia quel caso. È necessario andare avanti e questa storia ha fatto capire che è necessario stare insieme. Però la democrazia, la regola, prevede che una pena ci sia, che sia anche virtuale.
Okay.
Che ne so, il ritiro del cartellino. Uh-huh. Il ritiro, cioè sono tutti tesserati questi signori. Il ritiro del cartellino, che sarebbe una pena non effettiva, ma quasi esclusivamente morale, cioè quasi esclusivamente un segno di principio, io credo che qualcosa del genere sia opportuno, esattamente come opportuno andare avanti.
Ancora domande.
Sì, Marco ci scrive: ma mi pare chiaro che è stata tutta una farsa per costringere l'UEFA a non controllare in modo minuzioso i bilanci dei prossimi anni. Viva il fair play finanziario per qualche anno.
Mario.
Mi sembra un po' troppo facile. Mi sembra una visione troppo semplicistica. Il fair play già non c'è in questi anni. Non ci sono nemmeno i limiti degli stati ai bilanci statali, agli sforamenti per i bilanci degli stati, così non c'è il fair play. Mi sembra, cioè, qui c'è stato qualcosa, ci sono stati mesi e mesi e mesi di voli Torino-Madrid-Londra che c'è stato un progetto finale con una banca che ha messo 3 milioni e mezzo di partenza. Cioè, mi sembra, se uno diceva sì, i soldi partivano.
Mario, un'altra domanda, sì, poi c'è anche un altro audio che ti faccio vedere oggi, veramente scatenati gli ascoltatori con questo tema, 331-8200-213. Allora, la faccenda della Superlega è una questione legale, semplicemente non è andata in porto. Cosa vorrebbe il direttore? La radiazione delle squadre? Ma poi perché? Al limite potrebbero essere penalizzate dalla UEFA, ma tutto lo schifo che è stato il calcio negli ultimi 30 anni lo scopriamo adesso?
Lo schifo che è stato il calcio negli ultimi 30 anni non so io perché si ferma 30 anni fa, non riesco a vedere che cosa, forse è lui che non conosce il prima di 30 anni. Onestamente io non ho chiesto questo, ho detto che ci vuole una pena anche per non si può lasciare che uno trami contro di te, uno che lavora per te, che è dentro gli esecutivi di una associazione di cui tu associandoti devi rispettare le regole, non puoi lavorare per cambiarle e quindi danneggiare moltissimo la tua associazione. Che deve fare la tua associazione? E qui non c'è reato penale.
Qualcosa però può
c'è
fare.
C'è un reato sportivo, c'è cioè un reato interno a un'associazione.
Certo.
Certamente, secondo me, è equiparabile a un illecito sportivo. Ma personalmente non chiedo questo.
Beh, una volta per cospirazione e tradimento venivi giustiziato, insomma.
No, ma insomma, per carità.
Cioè, adesso non esageriamo.
Diciamo altre cose. Ma che c'entra il... per esempio la Juventus è stata al centro di un altro grande caso, di un altro grande scandalo e si è comportata veramente da grande azienda. Ha accettato, ha pagato e è tornata a essere una grande squadra. No, onestamente non me la sento di dire tutto il calcio è una merda, se prendiamo caso per caso e certamente il calcio fa parte
di sembra
uomini,
una generalizzazione,
non sono delle anime candide, questo certamente
una generalizzazione sempre un po' eccessiva. Mario, ti riporto questo perché voglio sentire un po' il tuo punto di vista. Chiedo al direttore Sconcerti se indipendentemente da come si pensi non trova esilerante che Guardiola, che ha fatto spendere più di un miliardo per gli acquisti, sia paladino di un calcio antico e romantico. Guardiola che praticamente nell'ultima conferenza prima della partita ha detto: beh, io vorrei capire perché si è fatta questa scelta, vorrei chiedere al presidente perché ha fatto questa scelta. E Mario, che ne pensi? Perché c'è sempre questa cosa che uno che guadagna tanto, perché non è andato lì con la pistola a chiedere i soldi, io lo dico sempre, gli danno i soldi però non può esprimere un giudizio morale, non lo so, questo chiedo.
No, a parte che sappiamo benissimo il caso del City. Quelli sono praticamente dei capi di Stato autarchici che fanno quello che vogliono del loro denaro. Non vedo cosa c'entri Guardiola. Guardiola non ha parlato di calcio romantico. A me sembra che Guardiola abbia fermato, se lo chiamiamo golpe, mi sembra che Guardiola abbia fermato.
E a tanti dà fastidio il fatto che lui percepisca, e tutti i suoi giocatori, insomma, un compenso altissimo. Per tanti cozza la cosa, non si può fare.
Ma io non capisco che c'entra, però questo
magari sì, sono limitato. Onestamente io non lo capisco nemmeno io.
Perché... Anzi, lui ha avuto il coraggio di esporsi, nonostante viene retribuito da una società che fa esatto, parte del gruppo.
Esatto, viene retribuito per un altro tipo di lavoro, ma dopodiché resta un uomo libero.
Certo, come tutti, penso che cioè, vieni pagato per quello che lavori,
però,
puoi prendere tanto.
Per esempio a Pioli è stato chiesto di non esprimersi in merito, lui invece si è espresso.
Ma lui si è espresso, è un altro discorso, da uomo libero ha parlato.
Una persona doppiamente libera.
Durante la conferenza stampa del City.
Ha fatto la stessa cosa.
Continuamente. Sì. Io non riesco a capire il nesso tra le due cose, però ripeto, magari è un
però
mio
ce l'avrà, quelli che lo pensano così, assolutamente, hanno il diritto assolutamente. Di pensarla così.
L'ultima cosa, Mario, un audio e poi ti salutiamo. Sentiamo quest'audio al 331 8200 213.
Buonasera direttore, buonasera Sconcerti. Io vi ho ascoltato a Firenze. A me sentire parlare in queste 48 ore di Superlega, non so a lei, ma mi sembrava di sentire parlare di corda in casa dell'impiccato. Scendiamo sotto di qualche gradino, domanda al volo: Vlahovic va venduto e rifatto la squadra o va fatta una squadra basandosi su Vlahovic? Saluti da Giallo.
Ciao Giallo.
Ciao.
Com'è il nome, scusa?
Gianluca. Giallo.
Ah, Gianlu.
Sì.
Allora, Gianlu, non è che Vlahovic va venduto, è che bisogna vedere cosa decide Vlahovic, non quello che la Fiorentina decide in seconda battuta. È Vlahovic padrone di se stesso. Quindi se Vlahovic sceglie di rimanere perché, e non so perché, ma perché Firenze è una città bellissima, tutto quello che vuoi è un fatto. Se Vlahovic decide di andare via, la Fiorentina non può che trattare la cifra con cui e trattare le migliori condizioni di vendita. Non è la Fiorentina, cioè bisogna capire questo. Non è la Fiorentina che è nelle condizioni di scegliere se vendere Vlahovic. Questo nessuna squadra. Nessuna squadra. È il giocatore è a contratto. Quindi il massimo che può succedere è che Vlahovic sta 2 anni fermo, per paradosso, ma è lui che decide. Perché se anche la Fiorentina dicesse no, a questo punto ti vende, bisogna aspettare che Vlahovic, che il giocatore, non Vlahovic, non personalizziamo, che il giocatore accetti la nuova sede, mentre il giocatore se la può scegliere la nuova sede. Ormai il gioco è in mano, soprattutto per giocatori importanti, il gioco è solo dei giocatori.
Ecco perché ci scrivono, tornando al discorso di prima, perché è morale chiedere 20 milioni di sterline all'anno? Se il calcio è arrivato a questo punto è anche per questo, no? Poi ovviamente è anche colpa delle società che gliele danno.
Ma soprattutto...
No, allora bisogna dire abbassiamo i prezzi.
Esatto.
E non c'è dubbio che si proverà a abbassare i prezzi. Se loro avevano tentato, se la Superlega... Cioè, la contraddizione stava nell'accordo della Superlega, che parlava di tanti soldi e di diminuzione degli ingaggi dei giocatori. C'erano delle contraddizioni, a me sembravano delle contraddizioni in termini. Se tu usi la stessa forza, cioè lo stesso tipo di accordo fra le 20 società che più o meno gestiscono il mercato e metti un calmiere, questo lo puoi fare e fai del bene a tutti. Cioè, è chiaro che noi non solo, ma abbiamo trasformato i giocatori in qualcosa di profondamente diverso. Sono sempre di più gli allenatori che ti dicono i giocatori sono ragazzi viziati, togliamoci anche la parte così coloristica della vicenda, ma il giocatore oggi è profondamente cambiato, è diventato un'azienda, quindi sì. L'azienda difende se stessa, non difende quello la società.
Allora, nel frattempo, sì. Mentana fa un post dove, insomma, esulta per il fallimento della Superlega. E a questo posto ha messo like Andrea Ranocchia.
Vedi, qualche calciatore. Invece senti
ma ce
questo,
ne sono
Mario.
Tanti di calciatori.
Il capitano dell'Atletico Madrid, Koke, ha espresso questo con un comunicato. Dalla rosa dell'Atletico Madrid vogliamo trasmettere la nostra soddisfazione in merito alla decisione finale della rinuncia al progetto della Superlega presa dal nostro club. Continueremo a lottare per aiutare la nostra posizione, l'Atletico, a crescere attraverso i valori dello sforzo e del merito sportivo che ci hanno sempre caratterizzato, affinché tutti voi continuate a riflettervi in tali tratti identificativi. Continueremo a lavorare duramente pensando alla partita di domani.
Ma lo stesso Simeone non era d'accordo, cioè prende, non la voleva nessuno.
Non la voleva nessuno, Mario.
Una cosa del genere.
Ma insomma, voglio dire, lo sport, ma nessuno di noi voleva, cioè era come una partita già giocata. Cioè si entrava in questa Superlega senza nessun tipo di merito che non fosse la ricchezza, ed era bloccata lì.
Sì, era bloccata. Una cosa da salotto proprio, no? Dici, mettiamo seduti.
Io sinceramente non ho mai creduto, però può darsi che sbagli, non ho mai creduto che sarebbe stata una cosa che avrebbe funzionato.
Sì, perché tu l'hai detto da subito, mi ricordo.
Giocare sempre tra gli stessi, cioè tu non fai l'NBA, fai i Globetrotter, cioè fai delle esibizioni.
Va bene. Mario, ti dobbiamo salutare, grazie come sempre, a domani, un abbraccio a Mario Sconcerti. Grazie,
ciao.
Mario.
Ciao. Ciao.